che sia con gli uomini, con tutti gli uomini, figli cari. Un caro saluto ed una benedizione a tutti voi, oh figli. Questa volta abbiamo ravvicinato la riunione attuale rispetto all'antecedente, è vero figli? In previsione di una piccola pausa che farete dopo questa riunione. Pausa per la vostra comodità, dovuta alle vostre necessità contingenti, e che torna del resto proprio utile per lasciare il tempo alla vostra psiche di riflettere, meditare su quello che abbiamo detto e che voi avete discusso. Io vi benedico tutti, figli cari, e vi abbraccio uno per uno con tanto amore. Abbraccio voi che qua mi udite in questo vostro momento e coloro che non sono presenti. La pace sia con voi e con tutti gli uomini. Non vorrei esagerare, corrono i complimenti e le lodi che hanno lo scopo di incoraggiarvi, ma nonostante il tono un po' alto,
bene,
come intensità di volume, la conversazione è stata per tutti positiva. È vero, figli e fratelli? Allora, la prossima cosa che dovete, anzi, più preciso è dire dobbiamo fare, è quella di parlare un po' più sottovoce. Io faccio già degli sforzi notevoli, non so se ve ne sarete accorti, e non solo in questa abitazione, ma anche lo scorso anno cercavo di moderare il tono della mia voce. E vi assicuro che per chi non è più abituato a servirsi di un corpo fisico, il dover controllare ulteriormente quello che sarebbe naturale modo di servirsene riesce un po' più faticoso. Non ho bisogno dei vostri incoraggiamenti, dico questo con questo scopo, ma anzi lo dico per incoraggiarvi a controllarvi sempre di più, anche nel tono della voce. E poi si dice che man mano che gli uomini evolvono, acquistano libertà. È vero, figli e fratelli? Sembra veramente che aumentino gli obblighi e le costrizioni. Quanto sarebbe bello invece poter parlare ancora più liberamente. Ecco dunque che facendovi riflettere su un punto preciso del problema che abbiamo di fronte, avete centrato meglio il concetto del tempo. In ultima analisi, che cos'è il tempo? Il tempo è il trascorrere. È vero, figli e fratelli? È chiaro questo? Se dunque tempo è uguale trascorrere, con una definizione così generica, anche il trascorrere, il notare, il passare del sentire è uguale ad un tempo, è vero? In qualche modo. E se nel piano fisico c'è un trascorrere di situazioni, ebbene, figli e fratelli, anche nel mondo del sentire in senso lato, è vero, vi è un trascorrere, abbiamo visto. Evoluzione. Potremmo dire, aggiungere usando un vecchio termine, è chiaro? Se allora abbiamo un trascorrere, c'è un tempo anche nel mondo del sentire, nel mondo degli individui. Fin qui è tutto chiaro. Allora, che differenza c'è fra questi due tempi? L'uno è un trascorrere di sentire, da un sentire limitato ad un sentire illimitato, attraverso a tante fasi di sentire sempre meno limitati, è vero, figli e fratelli? Nell'altro invece tempo è un trascorrere di situazioni, di ambienti, di atmosfere, di fotogrammi. È vero, figli e fratelli? E allora, poiché il piano astrale e il piano mentale altro non sono che ambienti che atmosfere che, secondo le ultime spiegazioni, fotogrammi, ebbene, come lo è il piano fisico, ebbene, il trascorrere il tempo del piano astrale, del piano mentale, è un tempo diverso da quello fisico, ma della stessa natura, come avete detto giustamente. Il tempo invece, il trascorrere invece del mondo degli individui è di diversa natura, perché non è un trascorrere di ambienti, ma è un trascorrere di sentimenti. Attraverso al trascorrere degli ambienti nei piani cosiddetti inferiori, nell'individuo sboccia, nasce un nuovo sentire sempre più esteso, ampliato, sviluppato. Ma dove è questo mondo degli individui? Perché abbiamo visto mondo fisico, sappiamo dove è vero, figli e fratelli? Voi avete un corpo fisico collocato in un piano fisico. Altrettanto dicasi del piano astrale e del piano mentale. Questi corpi fisico, astrale e mentale, in effetti, non esistono fra di voi, ad esempio percepite, per così, per fare un esempio, il corpo fisico, come un ente unico, ma come un insieme di immagini, ciascuna delle quali diversa dall'altra, è vero, ubicata in spazi diversi, in fotogrammi diversi, ma insomma è sempre collocabile in un piano ben preciso, piano che abbiamo detto fisico. Questo stesso ragionamento vale per il piano astrale e per il piano mentale, cioè per il corpo astrale e per il corpo mentale. Come vedete, ci serviamo dei vecchi insegnamenti per spiegare i nuovi concetti. E questo individuo, come lo avete definito? Chi è l'individuo? Cos'è questo individuo? Avete detto è un essere, è vero? Dove sta? Chi è? Non è il corpo fisico. Perché possiamo dire un individuo ha il corpo fisico quando è uomo. Può anche non averlo, mi suggerisce giustamente la figlia Nella. Ed infatti io non l'ho. Non è il corpo astrale, è vero, l'individuo. Ma l'individuo ha un corpo astrale, semmai. Non è il corpo mentale, ma l'individuo ha, semmai, un corpo mentale. L'individuo
è un insieme di tutto questo, si può dire, no?
Si può anche dire un insieme di tutto questo quando si parla di un uomo, ad esempio, di media evoluzione, cioè di un individuo incarnato. Allora, l'individuo dove sta? Chi è?
Abbiamo il piano a casa.
Il piano a casa. È rimasto libero. In questo momento in cui nel vostro mondo succederanno, sono carenti gli alloggi, c'è un piano libero, un piano acasico.
È meglio dire, ecco,
piano acasico della coscienza, diciamo, è vero? Della coscienza. E allora chi è l'individuo? È la coscienza. Quello che una volta chiamammo coscienza, per il momento lo identifichiamo con l'individuo, è vero? Cioè con questo insieme di sentire, se noi le vediamo proiettati tutti insieme nell'evoluzione individuale, è vero, figli e fratelli, o evoluzione della coscienza, ecco che i termini collimano, tutti insieme. Questo insieme di sentire che va da un sentire limitato, pressoché nullo, ad un sentire sempre più ampio, è vero? Tanto ampio, però non tanto ampio da superare i confini del cosmo. E difatti voi sapete che la coscienza non varca le soglie del cosmo, è vero, figli? Dunque, se noi guardiamo dall'alto verso il basso, intendo dire dai piani più sottili, dalle materie più sottili verso il basso, ecco che noi vediamo un individuo ad un punto X di sentire, cioè di evoluzione. Non approfondiamo per il momento questo concetto perché forse un giorno arriveremo a capire che cosa sia questo trascorrere di sentire, come e perché possa stare in piedi, con l'ana di perle, fra parentesi, Se noi guardiamo questo individuo dall'alto, ad un punto X della sua evoluzione, cioè del suo sentire, vediamo un individuo, il quale, se facciamo il caso, sia incarnato, avrà un veicolo mentale, un veicolo astrale ed un veicolo fisico. Ed attraverso a questi veicoli tufferà la sua consapevolezza in questi ambienti. Di regola, sempre, la consapevolezza si sposta, cioè è ubicata e collocata nel veicolo più basso, più pesante, come fosse una palla di piombo, che quanto più l'individuo ha un canale verso i piani bassi, tanto più questa consapevolezza tocca quel piano. Mi seguite?
Sì.
Se ha un veicolo fisico, la consapevolezza dell'individuo, il quale, ripeto, l'individuo è ubicato nel piano acasico, piano sottile, è vero, sprofonda nel piano fisico, e l'individuo, attraverso l'ambiente fisico, percepisce, sente. Mi seguite, figli? Se non ha il piano, se non ha il corpo fisico, la consapevolezza dell'individuo è nell'astrale. Se non ha il corpo astrale, è nel mentale. Mi seguite, figli? Ma poi può esservi anche il caso di un individuo che ha il corpo fisico, il corpo astrale, il corpo mentale, e che a suo piacimento può spostare la sua consapevolezza dal piano fisico al piano astrale al piano mentale. Chi sarà questo individuo? Sarà un individuo che ha eseguito certi speciali esercizi e che è riuscito ad avere queste facoltà, è vero? Facoltà che attraverso alla evoluzione nascono spontaneamente. Come vedete, parliamo con i vecchi termini, è vero? Allora, l'individuo X lo abbiamo rappresentato così: un individuo con un sentire più ampliato lo possiamo rappresentare allo stesso modo, segue certe altre esperienze, è vero? Ma il suo sentire, appunto, è più ampliato e lo ripesca sempre nelle situazioni cosmiche, nei fotogrammi. E questi fotogrammi possono appartenere al piano fisico, al piano astrale o al piano mentale. Però, ad un certo momento, l'individuo ha un sentire così ampliato che abbandona la ruota delle nascite e delle morti. Cioè, che cosa succede? Non ha più bisogno, per sentire, per ampliare questo suo sentire, di ambienti fisici, astrali e mentali. È vero, figli e fratelli? Ma passa ad un altro ordine di esperienze e trova l'ambiente favorevole a queste esperienze, non più in questi piani di materia piuttosto pesante. E qui ci fermiamo per il momento. Quello che vorrei ancora puntualizzare è che noi abbiamo parlato sempre di un individuo, ma in effetti, se ci riallacciamo al caso Cristo, vediamo che sono tanti individui diversi. Uno per ciascuna incarnazione ed oltre. È vero, figli e fratelli? È come dire tante personalità, se vi piace di più usare questo termine. Tanti sentire, e ad ogni sentire corrisponde un individuo. L'individuo è ubicato nel piano acasico, piano della coscienza, del sentire. È vero, figli e fratelli? E non prevarica le soglie del cosmo. È vero, figli e fratelli? Mentre l'individualità è su quelle soglie, e voi sapete perché. E potremo ricapitolare in altra occasione. Per il momento vi lasciamo. questa domanda ve la farete fra voi la prossima volta, così anziché lasciarvi la domanda del fratello Kempis, vi lascio la domanda del figlio Loreno, è vero? E vi risparmio una piccola fatica, per così chiamarla. Pace a voi.
Grazie.